Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Conflitto russo-ucraino, il Ministero della Difesa di Mosca denuncia, Kiev ha lanciato missili statunitensi su Bryansk. Medio Oriente, razzi contro la base italiana in Libano, l'Argentina ritira i suoi soldati dalla missione UNIFIL. Nuova Zelanda, migliaia di Maori protestano contro la modifica del trattato con la corona britannica. Tennis, battuta la Polonia, le azzurre di Tatiana Garbin volano in finale di Billie Jean King Cup. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di mercoledì 20 novembre del 2024, che apriamo dal conflitto in Europa orientale, perché il Ministero della Difesa di Mosca ha affermato che nella notte tra lunedì e martedì l'Ucraina ha lanciato 6 missili balistici di fabbricazione statunitense sul territorio russo, specificando che le difese del Cremlino ne hanno abbattuti 5, danneggiando il sesto. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha dichiarato che l'attacco ucraino con missili americani a lungo raggio contro una base militare russa nella regione di Bryansk rappresenta una conferma della volontà occidentale di alzare il livello dello scontro.
We are strongly in favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first during the Soviet Union times suggested to the United States and President Gorbachev and President Reagan made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be started.
Queste le parole del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, perché nel frattempo il presidente Vladimir Putin ha riaperto le porte ad un possibile attacco nucleare contro una nazione, l'Ucraina, che non è una potenza nucleare, ma che non solo dispone ma utilizza armamenti forniti da un'altra potenza nucleare come gli Stati Uniti. Josep Borrell, capo della politica estera dell'Unione Europea, ha accusato il presidente russo di diffondere così il terrore in tutto il continente.
It's not the first time that he uses everything he can in order to create insecurity, North Korean troops in European soil, but to call for the nuclear, to talk about nuclear deterrence at that moment is something that we strongly reject. We condemn any reference to the use of nuclear arms.
Voltiamo pagina e andiamo in Medio Oriente, dove i caschi blu delle Nazioni Unite e le strutture dell'UNIFIL, la forza internazionale di pace, sono stati presi di mira in 3 diversi episodi nel sud del Libano, con 4 soldati ghanesi che sono rimasti feriti in uno di questi incidenti nel quale un razzo ha colpito la loro base vicino al villaggio di Ramia. Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, il razzo sarebbe stato lanciato da Hezbollah. Coinvolta in un altro caso anche la missione italiana nei pressi di Shama, dove 8 razzi da 107 mm hanno colpito il quartier generale del contingente UNIFIL. I razzi sono caduti su alcune aree all'aperto e sul magazzino della base, dove per fortuna non era presente alcun soldato italiano, quindi non si registrano feriti. 5 militari italiani sono però sotto osservazione nell'infermeria della base e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso gli accertamenti per determinare il punto di partenza dei colpi e quindi individuare i responsabili. Ascoltiamo al riguardo il generale Stefano Messina, comandante del settore ovest della missione italiana dell'UNIFIL.
Le nostre regole di ingaggio sono invariate prima e dopo questi episodi. Il principio dell'autodifesa fa parte di tutto questo. I nostri militari sono addestrati e preparati a rispondere a ogni minaccia nel caso dovesse presentarsi.
Secondo quanto riporta la Reuters, poi l'Argentina avrebbe comunicato alla missione di pace delle Nazioni Unite in Libano di voler ritirare i suoi 3 ufficiali dall'UNIFIL. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'UNICEF, ha affermato che più di 200 bambini sono stati uccisi in Libano negli ultimi due mesi, mentre continuano gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra tra Israele e Hezbollah. Un inviato statunitense ha affermato di aver avuto colloqui molto costruttivi a Beirut, come riporta questo servizio della BBC a cura di Hugo Bacega.
This is a real opportunity to end the conflict, Amos Hochstein said in Beirut after meeting the Speaker of the Lebanese Parliament, who has the backing of Hezbollah to negotiate. The US has drafted a proposal for a truce, but disagreements remain. Israel wants the right to act inside Lebanon if there is any violation of a deal, a demand rejected by the Lebanese authorities. There are also differences over which countries should be part of a monitoring mechanism. Despite the talks, Israel says its attacks against Hezbollah will continue, a strategy it describes as negotiations under fire.
Adesso andiamo in Nuova Zelanda, dove proseguono le polemiche per la proposta di legge che intende ridefinire il trattato di Waitangi, con il quale nel 1840 i capi Maori e la corona britannica avevano messo nero su bianco le fondamenta della Nuova Zelanda moderna, a partire dal bilinguismo e dal diritto dei Maori sulla terra e sulle sue risorse. Dopo la plateale protesta messa in atto la scorsa settimana in Parlamento, quando alcuni deputati avevano inscenato l'haka, la celeberrima danza tribale Maori, ieri migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il paese per protestare, con la manifestazione più numerosa che è culminata in un sit-in di decine di migliaia di persone davanti al Parlamento di Wellington. Nonostante sia improbabile che diventi legge, il progetto ha comunque scatenato un acceso dibattito sui diritti degli indigeni Maori. La deputata Hannah Rawiti Maipi Clark ha spiegato che in questo momento gli occhi del mondo sono puntati sulla Nuova Zelanda e che il modo in cui viene affrontata questa vicenda può rappresentare un punto di riferimento per molti.
We will never ever have to decide who can mess with our rights and our sovereignty as an indigenous people here in Aotearoa. We are the kingmakers, we are the sovereign people of this land and the world is watching us here.
Per un approfondimento su questo tema vi rimando al programma che segue questo notiziario. La politica interna adesso, dove continua a tenere banco la polemica sul tetto al numero di studenti stranieri accolti annualmente in Australia. Nell'ambito dell'implementazione di regole più stringenti in materia di immigrazione, il governo ha infatti deciso di limitare il numero a 270.000. Il piano, che ha suscitato le critiche da parte del mondo universitario e dei Verdi, era stato inizialmente però appoggiato dall'opposizione. Ora, proprio quando la legislazione arriva in Senato, la coalizione guidata da Peter Dutton ha deciso però di voltare le spalle al piano dell'esecutivo albanese. Jane Hume, portavoce dell'opposizione per le finanze, ha spiegato che un limite al numero di studenti stranieri non risolverebbe i problemi legati all'immigrazione. Intervistata dalla ABC, la Hume ha criticato la proposta del governo definendola caotica, confusionaria e incapace di affrontare i problemi strutturali dell'Australia.
We will place caps on international students, but we'll do it in such a way that we deal directly with the education providers. We don't feel that there's been any adequate consultation, particularly with those private providers or regional universities, and they are so important in our education system.
L'opposizione ha annunciato l'intenzione di presentare una propria misura alternativa sulla questione del numero degli studenti stranieri. Anche su questo argomento, per approfondimenti, vi rimando al programma che segue il notiziario. Diamo uno sguardo ai cambi. È stabile il dollaro australiano, che oggi vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, tennis, per il secondo anno consecutivo le azzurre sono in finale nella Billie Jean King Cup, l'ex Fed Cup, la Coppa Davis femminile. Nella semifinale di Malaga le ragazze di Tatiana Garbin hanno superato per 2-1 la Polonia. Cruciali le vittorie in due set di Lucia Bronzetti contro Magda Linette e del doppio Errani Paolini contro il duo Cava Swiatek, battute 7-5-7-5. In precedenza proprio la Swiatek aveva superato Jasmine Paolini in 3-7, riportando momentaneamente la situazione in parità. In finale le azzurre se la vedranno contro la sorprendente Slovacchia, che dopo aver battuto Stati Uniti e Australia oggi ha superato anche la Gran Bretagna con il punteggio di 2-1. E mentre la Billie Jean King Cup sta per chiudere la stagione del tennis femminile, a Malaga sono iniziate le fasi conclusive delle Davis Davis Cup Finals, nelle quali l'Italia punta alla conferma del titolo conquistato 12 mesi fa. Il torneo rappresenta anche l'ultimo impegno nella strepitosa carriera di Rafa Nadal, il quale è stato destinatario di una lunga lettera di commiato dell'amico ed ex rivale Roger Federer. Nadal, che sul campo è stato sconfitto dall'olandese Botik van de Zandschulp con il punteggio di 6-4-6-4, ha detto di aver accettato l'idea del ritiro dall'attività agonistica.
So at the end this is about a feeling that I have been thinking for a long time, and for me today, I mean, don't make sense or to keep going knowing that I don't have the real chance to be competitive the way that I like to be competitive, because my body is not able to give me the possibility to do that very often.
Al momento Spagna e Paesi Bassi sono sull'1-1 perché alla sconfitta di Nadal ha fatto seguito la vittoria di Alcaraz su Griekspoor, dopodiché è in corso il doppio e Rafa Nadal non è sceso in campo, gli è stata preferita la presenza di Marcel Granollers accanto a Carlos Alcaraz. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Sereno ad Adelaide, dove la temperatura massima sarà di 29 gradi, a Brisbane giornata piovosa con una massima di 22 gradi, a Cairns isolati piovaschi a una massima di 31 gradi, nuvoloso a Canberra, 27 la massima, acquazzoni a Darwin, dove la colonnina di mercurio raggiungerà i 33 gradi, a Hobart cielo coperto, 17 la massima, a Melbourne nuvoloso al mattino con tendenza al miglioramento nel corso della giornata e una massima di 20 gradi, a Perth piogge a tratti, 25 la massima, per finire cielo parzialmente coperto a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 25 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.